Questo è TMV Radio, stadio aperto, Francesco benvenuti, Niccolò Ceccarini, scorre veloce il countdown verso l'inizio della nuova Serie A e noi di questo e molto altro parliamo con il nostro prossimo ospite che è Massimiliano Mirabelli. Ciao direttore.
Ciao direttore.
Buon pomeriggio a tutti.
Allora direttore, si riparte con il riferimento di quello che è stato l'esito della scorsa stagione. Ecco, pensando a questi mesi di mercato, con così tante difficoltà, con un impasse che bene o male ha riguardato tutte le squadre, dove credi che maggiormente, ecco, rispetto alla classifica, all'alta classifica che abbiamo visto la scorsa stagione, gli equilibri siano cambiati?
Hai detto bene innanzitutto che le difficoltà sono state per tutti. Magari questo è un mercato dove non ci si aspetta, cioè al di là del fatto che si debba fare qualche acquisto, non si deve perdere qualche giocatore in rosa. Vedi l'Inter che ha perso due giocatori importanti come Hakimi e Lukaku, ora il mercato diventa tra quelle squadre che devono lottare a chi ne perde di meno. Di sicuro non è un mercato scoppiettante come magari era qualche anno fa, ma ci dobbiamo abituare a questo e questo è il momento. Speriamo che passi in fretta, però vedo sempre questa Inter che comunque dovrà difendere questo titolo. La Juve, a mio avviso, con l'avvento di Allegri si ripropone a essere sempre la squadra favorita e via via le altre, ma non bisogna, a mio avviso, sottovalutare il Napoli, che il Napoli secondo me quest'anno può fare molto molto bene.
Ecco direttore, tu stavi parlando prima, no? È una corsa a tenere quelli che si possono tenere e a non perdere altri giocatori, no? Per quanto riguarda le big della Serie A, vista anche la potenza del mercato inglese. Credo che l'Inter prenderà il suo attaccante, il suo secondo attaccante la prossima settimana, cioè ora forse non ce la farà in questi giorni, insomma, da qui all'inizio del campionato. Secondo quello che hai percepito tu, o magari quello che pensi tu, prenderanno più una seconda punta alla Correa oppure andranno a cercare un altro centravanti alla Dzeko?
Ma conoscendo quello che è il pensiero di calcio di Inzaghi, certamente vorrà riportare con sé Correa, che sa quello che gli può dare, ma poi questo dipende da Inzaghi stesso, sa che lo Tito non è cosa facile, non so, abbastanza duro, quindi. Però credo che fino alla fine cercheranno di accontentarlo e di prendergli Correa.
Che peraltro costa anche parecchio, perché insomma si sta parlando di cifre 35 milioni di euro più bonus come minimo. Quindi anche lì
sì.
Insomma, l'investimento sì, non è da poco.
È vero, non è da poco. L'Inter comunque è ingassato abbastanza, qualcosina ancora farà, magari qualche cessione meno dolorosa. Quindi penso che poi ci stia... Cioè, stiamo parlando della squadra campione d'Italia, ha venduto dei pezzi importanti, qualcosina la dovrò fare oltre al rinnovo di Lautaro.
Direttore, a proposito di singoli e anche di mercato, anche da un punto di vista proprio strutturale, di operazione, quindi il prestito gratuito biennale, l'obbligo di riscatto a 25 più 12,5 di bonus, come valuti l'operazione Sassuolo, Juve e Locatelli?
Ma la valuto ottima, diciamo, da ambe due parti, mm-hmm. Perché il Sassuolo ha triplicato il valore di Locatelli, la Juve ha preso un grandissimo giocatore, perché Locatelli è per me uno dei migliori centrocampisti d'Europa. È normale che poi in questo momento ci si debba inventare qualcosa per far sì che certe operazioni si possano fare. Hanno inventato questa formula che non è che altro che una dilazione del pagamento negli anni, ma credo che vada bene a tutti. Credo che saranno tutti soddisfatti di questa operazione, giocatore, ecco, Sassuolo e Juve.
Direttore, ripensando a Locatelli che hai visto da vicino, dove lo vedi maggiormente cresciuto e dove a tuo avviso ha ancora dei margini di miglioramento?
Ma Locatelli già ha dimostrato di essere un grandissimo giocatore, non a caso io mi ricordo fin quando sono stato io al Milan lo dichiarai ingeribile, che per me è un giocatore straordinario, ha delle caratteristiche sia fisiche che tecniche importanti, può giocare in centrocampo a 3, a 2, può fare il play, la mezzala, insomma può fare di tutto là in mezzo. Certamente ognuno di noi è migliorabile, troverà un allenatore come Allegri che gli piace che i propri giocatori giochino a calcio bene. Sicuramente era stato in una grandissima squadra come il Milan, la consacrazione di giocare in una grande squadra, quindi migliorerà e diventerà sempre più un giocatore internazionale.
E a proposito di Juventus, visto che insomma sono cambiati un po' anche gli scenari, ora con l'arrivo di Locatelli pare che se ci dovesse essere una bella offerta per McKennie, la Juventus potrebbe anche prenderla in considerazione. Secondo te, nel caso in cui davvero ci fosse una partenza di un altro centrocampista, sarebbe Pjanic il colpo last minute della Juve? Cioè sarebbe lui il giocatore che la Juventus dovrebbe prendere per completare un po' il centrocampo? Perché se poi guardiamo bene, un vero e proprio regista non ce l'hanno in questo momento.
Credo proprio di sì, perché chi conosce magari il pensiero di calcio di Massimiliano Allegri sa che McKennie troverebbe veramente poco spazio per come intende lui il calcio, e a lui piace magari tantissimo Pjanic. Sono i giocatori che piacciono ad Allegri, una Juve sempre propositiva, con giocatori che sanno tenere palla. A mio avviso, per quelle che sono le mie conoscenze, ritengo che farebbe almeno Allegri di McKennie per avere Pjanic.
Direttore, uno insomma degli uomini mercato, soprattutto di una fase che ormai sembra davvero tanto lontana nel tempo, in questa estate, è stato indubbiamente Hakan Çalhanoğlu. Questa è stata indubbiamente insomma un'operazione che l'Inter si è trovata costretta anche a dover in un certo senso fare per le note vicende legate a Christian Eriksen. Tu insomma sei sempre stato un estimatore del Çalhanoğlu anche senza diciamo quel percorso di crescita che magari si è visto ultimato soprattutto negli ultimi mesi della scorsa stagione. A tuo avviso, ecco, pensando al tipo di gioco di Simone Inzaghi, pensando alle caratteristiche di Çalhanoğlu, lo vedi proprio anche da un punto di vista tattico come una mezzala di inserimento in grado anche di occupare la tre quarti perfetto nello scacchiere dell'Inter, considerando anche che deve andare a sostituire in quel ruolo un calciatore come Eriksen?
È quello il giocatore, è un giocatore perfetto per come gioca Inzaghi, perché lui fa benissimo, perché per chi va a vedere i dati di Çalha, al di là di un giocatore che ha buona tecnica, buoni spunti balistici, però è un giocatore che corre tanto, quindi quel classico giocatore che sa fare la mezzala e si sa inserire a fare il trequartista al momento opportuno. Poi Çalhanoğlu, il finale di stagione è stato un po' condizionato, perché non dimenticate che ha fatto una grandissima stagione, ha avuto il Covid, ha avuto degli infortuni, quindi è normale che scemasse un po', però non ci sono dubbi sulle qualità di questo ragazzo, che sono veramente straordinarie. Quindi credo che il Milan abbia perso un grande giocatore e l'Inter a sua volta ne abbia acquistato un abbastanza forte porto.
Direttore, pensi che la piazza di Empoli possa essere quella veramente importante per il rilancio di Cutrone, che comunque finché è stato al Milan ha fatto vedere tante cose, e in un certo momento, in un certo periodo storico della storia del Milan, scusa il gioco di parole, è quello che segnava più di tutti, cioè quello che praticamente toglieva tante castagne al fuoco. Oggi l'Empoli gli dà fiducia, gli consegna le chiavi dell'attacco, e ti dirò che faranno anche un tandem offensivo sulla carta molto interessante, cioè Cutrone e Pinamonti.
Ma tutte le qualità, Patrick, di fare un grande campionato e magari rilanciarsi. Forse ha patito troppo, magari l'uscita del Milan è stata un po' per lui una delusione, quindi andare subito in Inghilterra magari non si è ambientato benissimo, però è un attaccante che secondo me è andato nella piazza giusta per riproporsi e rilanciarsi. Sono certo che farà benissimo.
A proposito di attaccanti e di rilancio, direttore, pensando alla scorsa stagione di André Silva, che insomma in Bundesliga con l'Eintracht ha sfiorato quasi 30 gol e come media sostanzialmente ha tenuto il passo di un alieno come Haaland. Che effetto ti ha fatto? Che sensazioni ti ha lasciato? Insomma, ripensando un po' anche al passato e vedendo poi l'evoluzione della carriera di questo ragazzo.
Ma ha confermato quelle che erano le mie visioni di allora. Cioè, André Silva è un attaccante di tutto rispetto. Certamente quando l'abbiamo portato dal Porto al Milan, gli devi dare sempre un attimo di tempo a un portoghese di adattarsi al campionato italiano, di adattarsi a una maglia importante come quella del Milan. Non fece benissimo, neanche malissimo, però già insomma, faceva vedere che insomma le qualità ce le ha tutte. Ha detto bene, ha tenuto testa, magari non è andato vicino a Lewandowski, ma se non sbaglio ha fatto qualche gol in più quest'anno di Haaland, che insomma, e poi giocava non nel Dortmund, certo, ma giocava nell'Eintracht, quindi insomma non è una cosa semplice fare quello che ha fatto. E poi l'ha preso una squadra quest'anno, l'Ipsia, che è una delle squadre oggi più importanti dopo il Bayern, al di là del nome, però l'Ipsia insomma cerca di fare le cose per bene, e ha fatto secondo me un grande acquisto con André Silva.
Massimiliano, tu conosci molto bene Jorge Mendes, insomma con lui avete fatto anche l'operazione André Silva, mi ricordo quando eri al Milan, no? Anche due chiacchiere così en passant su Cristiano Ronaldo, sul futuro di Cristiano Ronaldo. Ecco, ti voglio portare proprio su di lui, perché insomma ormai ha un anno dalla scadenza del contratto. Ecco, tu dove lo vedi Ronaldo dal 2022 in poi, cioè dal primo luglio del 2022? Cioè come finirà la carriera di Ronaldo? Cioè lo vedi in un Paris Saint Germain, in un ritorno al passato, magari al Manchester United, da qualche altra parte a giocare magari, non lo so, in MLS per dire?
Ma Cristiano Ronaldo, se sta in Europa, non può che stare o dove già è, in una grandissima squadra come la Juve, oppure se fanno questa grande idea, come si parla e si dice, di farli giocare insieme questi due fenomeni che sono Messi e Ronaldo al PSG. Non è che Ronaldo se lo possono permettere tutti,
no.
È un, non più che un giocatore, vai ad acquistare un'azienda di grande fatturato, quindi non è semplice, quindi non vedo tantissime cose. Poi lui non credo che abbia bisogno, secondo me, il mio pensiero, abbia bisogno di soldi per andare in quei campionati che non lo soddisfano. Lui è un grande competitor, vuole sempre competere ai massimi livelli, del calcio più importante, quindi riportandolo in Europa, se proprio non quest'anno, secondo me, se non starà alla Juve, andrà al PSG.
Ecco direttore, a proposito del Paris Saint-Germain, questa mattina sul Corriere dello Sport insomma sono arrivate parole a tutto tondo di Gigio Donnarumma sul suo presente, sul suo futuro, ma anche sul suo passato. In particolar modo sul Milan ha detto: sono andato via per diventare più forte e per le ambizioni diverse. Poi ha aggiunto: ho vissuto momenti bellissimi, era casa mia, ancora oggi mi emoziona. Però poi alla fine, comunque, e da qualunque prospettiva la si voglia guardare, alla fine il ragazzo è andato via zero. Cioè, trovi che siano parole un po', come dire, in contraddizione con quelli che sono stati poi i fatti?
Ma lì bisogna essere, ognuno si deve mettere nei panni di Gigio, e poi quindi magari ragiona in modo diverso da come possiamo ragionare tutti. Mm-hmm. Oramai stiamo parlando per me di uno dei portieri più forti al mondo, se non il più forte. Io mi dispiace perché il Milan l'abbia perso a zero, un po' sono orgoglioso, perché noi quando arrivammo eravamo in una situazione difficile, nessuno ci dava credito per il rinnovo di Gigio, invece l'abbiamo fatto e insomma avevamo assicurato un patrimonio importante al club. Dispiace perché poi dopo magari loro avevano, diciamo, questo rinnovo si è fatto fino a, diciamo, agli ultimi mesi, quando magari c'era tempo, erano 3 anni di tempo per poter rinnovare Gigio. Era una favola bellissima. Io sognavo che Gigio potesse finire la sua carriera al Milan, sarebbe stata una cosa straordinaria. Però poi dopo ci sono non solo i soldi, ma anche le ambizioni in ognuno di noi, e Gigio ha pensato che il PSG potesse magari dargli quelle soddisfazioni, quelle possibilità di vittoria che magari al Milan lui oggi non intravedeva.
Non voglio, Massimiliano, creare una sorta di così finestra temporale in cui uno nel presente prova a capire le sensazioni del suo passato in vista del futuro, però ti chiedo, ripensando a quel rinnovo, avevi la sensazione che quel rinnovo sarebbe stato l'ultimo per Donnarumma al Milan? Avevi la sensazione che ce ne sarebbero stati altri poi nel corso della carriera? Cioè, ripensando a quel momento, la tua sensazione era ok, abbiamo messo una sorta di toppa al problema, l'abbiamo risolto definitivamente, si ripresenterà nel futuro?
Assolutamente no. Era stato il mio primo pensiero subito dopo la firma, perché il mio pensiero è stato, perché io non mi aspettavo che poi si cambiasse società, quindi mi vedevo nel corso degli anni ancora al Milan, ho detto ora l'abbiamo aggiustata per sempre, perché se eravamo riusciti a farlo che mancavano 11 mesi, 12 mesi alla scadenza, l'avevamo prolungato per 4 anni, io non aspettavo mica, non avrei aspettato mica l'ultimo anno.
Nella tua testa quelli successivi sarebbero, come dire, stata una formalità.
Ma veramente una formalità, perché sarei andato all'attacco 3 anni prima e non 3 mesi prima della scadenza.
Ma magari ci avranno anche provato, no, Maldini e Massara, prima Boban, però probabilmente forse non hanno trovato, diciamo, terreno fertile, che dici?
Sì, ma sicuramente in questo ancora di più fa capire che magari non è vero che fu esaltata quella situazione, però fammi tenere un po' d'orgoglio che fu esaltata, cioè fu un'operazione molto difficile,
non c'è dubbio, non c'è dubbio.
E quindi oggi si capisce ancora di più
l'importanza, diciamo, certo,
l'importanza di quell'operazione, perché poi io non mi ritrovavo ad avere Iliot, che è un grandissimo nome come società, no? avevamo pure un po' chiacchierati con i cinesi, quindi immaginati cosa ho dovuto fare.
No, ma io guarda, questo rinnovo, ti dico, mi sarebbe piaciuto essere una mosca e vedere la trattativa fra te e Mino Raiola a Monte Carlo, cioè mi sarebbe bastato 5 minuti di quella visione per capire le difficoltà, perché mi sarebbe molto piaciuto, non te lo nascondo, e poi un giorno
in
mi racconterai.
In 5 minuti ci potevi scrivere un libro, immagino tutto il tempo che ti posso garantire.
Me lo immagino, le difficoltà non erano certamente, erano c'è tante.
C'è qualche tuo collega ogni tanto mi propone, però... un giorno scriveremo
un libro, un giorno ce la racconterai. Senti, a proposito di rinnovo e di interessamento per un grande attaccante, insomma, che stiamo vedendo, grazie soprattutto agli ultimi 6 mesi, Dusan Vlahovic, c'è l'Atletico, c'è il Tottenham, c'è questa possibilità che Commisso gli proponga, come ha già fatto capire, insomma, che gli proporrà il rinnovo per diventare il giocatore più pagato della storia della Fiorentina. Ecco, se tu oggi fossi l'agente di Vlahovic, che gli consiglieresti?
Vabbè, non è dura. Troppo facile, sì. È dura, però certamente anche lì magari loro fanno incontri al di là con il denaro, di vedere magari nella squadra dove giocano che ambizione hanno. Però Vlahovic ancora un giocatore giovane, insomma avrà tutto il tempo ancora di andare, deve pure pensare tanto prima di andare. Io mi ricordo che in una delle tue trasmissioni all'inizio una notata da Firenze, qualcuno parlava di Vlahovic che lo dovevano dare in prestito.
Ah sì, è vero, all'inizio della stagione, è vero, sembrava,
io dicevo scusa, ma Vlahovic in prestito, Vlahovic, voi andate pensando di pigliare un giocatore, cioè l'attaccante l'avete di proprietà, e si pensava di darlo in prestito, quindi ha fatto bene la Fiorentina a trattenerlo, farà molto bene a rinnovarlo, e poi se la Fiorentina vorrà, cioè deve cambiare passo, nel senso che se vuoi essere tra le grandi devi trattenere Vlahovic e prendere giocatori di livello per cambiare un po' passo e non essere la Fiorentina che si salvi solamente. Non penso che la piazza di Firenze sia contenta, no, di arrivare ogni anno a salvarsi, quindi a tutti i numeri, perché a tradizione, a pubblico, a un presidente che vuole investire, quindi sono tutte le condizioni per fare bene. Speriamo che insomma nei prossimi anni possiamo parlare di una Fiorentina che ha riconfermato Vlahovic e lo terrà per quanto tempo, avrà preso anche tanti altri campioni.
Direttore, nel mondo del calcio, ma forse nella vita in generale, sarebbe bello avere facoltà di conoscere il futuro, soprattutto anche l'evoluzione di alcune carriere, soprattutto nel momento in cui poi bisogna prendere delle scelte importanti o andare in una direzione piuttosto che in un'altra. Ti chiedo se magari è eccessivo, ripensando alla tua avventura al Milan, considerare un rimpianto, magari un altro termine che puoi tranquillamente suggerire tu stesso, la decisione di rinunciare, magari un termine anche questo un po' eccessivo, a Matteo Pessina, o se poi alla fine, come dire, anche lì certe carriere hanno un'evoluzione, quella di Pessina in un certo senso neanche la dimostrazione, in cui ecco il percorso è più tortuoso di quanto uno magari anni prima non avrebbe potuto immaginare.
No, guarda, ha fatto bene a fare in questa, perché poi molti giudicano le cose ma non sanno nello specifico quello che si è fatto. Pessina era un giocatore anch'esso a scadenza, mm-hmm. Okay? Era un giovane però io non volevo lasciarlo, era abbandonato, invece non l'ho voluto abbandonare, pretesi che il Milan detenesse sempre il 50% sulla futura rivendita. Uh-huh. Il Milan non poteva in quell'epoca, non riusciva a tenerlo e a puntare su di lui, perché era giovane, ancora non era maturo, doveva fare le sue esperienze come ha fatto, però già si intravedeva il fatto che potesse essere un giocatore che magari potesse scoppiare, come suol dire. Certo. Infatti non fu una trattativa semplice. Qualcuno erroneamente lo lega a Conte, invece fu slegata completamente, lo dammo all'Atalanta. Il Milan ha incassato pure dei soldini e ha tenuto sempre il 50% della futura rivendita, quindi non è stato regalato. Certo. Non è stato regalato come magari è stato regalato Andre Silva, come Locatelli, quindi, capito, non è stato un giocatore regalato, ma aveva bisogno di un certo tipo di percorso, non potevamo fare altrimenti, perché insomma se no non ci neanche rinnovava se non facevamo sta roba.
Chiudo, per quanto mi riguarda, con quello che secondo te sarà l'allenatore di questo campionato, cioè quello che sicuramente si meriterà più attenzione anche tra gli emergenti. Se tu dovessi fare oggi un nome secco, chi faresti?
Diciamo che io sono innamorato degli allenatori italiani, abbiamo tante squadre, hanno allenatori bravi, uno bravo che è emergente è italiano, che se riesce a lavorare in un contesto giusto si esprime veramente, veramente bene. Non guarda quello che ha fatto ultimamente allo Spezia, non solo nell'anno di Serie A, perché pure il campionato cadetto ha fatto delle cose importanti. Poi sono ritornati degli allenatori importanti come Allegri, Sarri, chi è ritornato? Allegri, Sarri,
Mourinho,
Spalletti.
Ah, Mourinho. Ah, Spalletti, bravo. Sì, ecco. Sì. Spalletti, io credo che Spalletti, Spalletti darà qualcosa di importante al Napoli, perché mi sembra una squadra proprio una squadra che sta nelle corde di Spalletti, quindi potrà veramente fare qualcosa di importante.
E invece Massimiliano, insomma, a proposito di calciatori, per quel poco mercato che c'è stato fin qui, a tuo avviso il colpo più intrigante, più stuzzicante, anche magari in rapporto alla qualità prezzo?
Ma io continuo a dire una cosa che abbiamo parlato, perché non ho visto cose interessantissime. Io credo che una cosa molto molto interessante, ne abbiamo parlato poc'anzi, sia quella di Locatelli. Mm-hmm. Locatelli, forse fra qualche anno ci accorgeremo che, insomma, la Juve, parleremo di una Juve che ha preso per pochi euro un giocatore importantissimo. Sarà lui la rivelazione nei prossimi anni.
Direttore, grazie mille e a presto su TMV Radio.
Grazie. Ciao Massimiliano, un abbraccio forte, ciao, alla prossima, stammi bene. Ciao.